che per la sinistra. Mentre per alcuni paesi e altri europei per la sinistra poteva essere un'occasione, è stata un'occasione la questione dei diritti omosessuali per mostrare una voglia di cambiamento, una voglia di rivoluzione, una voglia di stare al passo coi tempi, qua in Italia non si capisce da che parte insomma debbono andare o diventare, capire questi diritti per le persone omosessuali. Ogni giorno si dice tutto il contrario di tutto, sia il matrimonio omosessuale, solo ai, per così dire, le unioni di fatto, le unioni civili, poi sia le adozioni, il giorno dopo no alle adozioni, no. Insomma, questa sera cercheremo di fare un po' il punto della situazione con Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia. E cercheremo di capire da che parte, quali sono i partiti che si preoccupano della questione omosessuale, quante promesse hanno fatto alle associazioni di categoria LGBTQ. Cercheremo insomma di fare il punto della situazione, ma io direi di partire con le buone notizie. Grazie alla Corte di Strasburgo le coppie omosessuali hanno guadagnato un altro diritto: da oggi potranno adottare i figli dei loro partner, anche se soltanto in quegli stati che concedono già questa possibilità alle coppie eterosessuali non sposate. Quindi la sentenza di oggi riguarda non certo l'Italia, riguarda il ricorso invece presentato da due donne austriache che convivono da molti anni e il figlio di una di loro, nato nel 95 da una relazione extraconiugale. Nel 2005 le donne hanno concluso un accordo di adozione per creare un legame legale tra il minore e la compagna della madre, ma quando poi si sono rivolte ai tribunali per far riconoscere l'accordo, questi hanno opposto rifiuto perché una delle due persone era omosessuale. In base all'attuale legge austriaca si sarebbe però creato un paradosso, perché l'adozione del minore da parte della compagna avrebbe troncato ogni legame legale con la madre naturale. La legge infatti stabilisce che l'adozione da parte di un partner pone fine al legame con il genitore biologico dello stesso sesso. Anche se questa sentenza, dicevo prima, non riguarda l'Italia, visto che l'adozione dei figli di partner non è aperta alle coppie non sposate, ha sollevato qui in Italia molte reazioni tra i politici. Quella che ci lascia più sconcertati è quella di Bersani, che dice: prendo la legislazione tedesca tale e quale, non ci piace pensare ai matrimoni ufficiali tra persone omosessuali, ma riconosciamo la tutela dei diritti di chi è in questa situazione. Invece Berlusconi dice: quanto all'adozione, io su questo non ho un parere definitivo, non sono un tuttologo e certe cose non sono ancora riuscito ad approfondire. Diciamo che se ne è un po' lavato le mani. E invece Casini dice: noi dell'UDC difendiamo in Parlamento in Italia l'identità cristiana del paese, avrà paura il giorno in cui, per mostrarmi moderno, verrò meno ai miei principi, sono per il matrimonio tra uomo e donna e non tra omosessuali. Nell'adozione dei figli io sto dalla parte dei bambini che hanno il diritto a una paternità e una maternità. Chi vuole l'adozione da parte di omosessuali non voti l'UDC. Questo è quanto ha dichiarato per Ferdinando Casini a quanto alla notizia appunto che la Corte Europea ha dato il diritto a una coppia omosessuale di adottare per uno dei partner e il bambino della compagna, insomma due lesbiche, come dicevamo prima, una aveva un figlio, l'altra ha avuto l'ok dalla Corte di Strasburgo per adottarla. Casini ha detto: mai in Italia questo potrà succedere. Passiamo a un'altra notizia. L'ex calciatore della nazionale degli Stati Uniti, Robbie Rogers, ha annunciato di essere gay. Lo ha fatto attraverso un comunicato sul suo sito web in cui ha scritto: negli ultimi 25 anni ho vissuto sempre spaventato di mostrare chi ero veramente a causa della paura, la paura che il giudizio e il rifiuto mi tenesse lontano dai miei sogni e dalle mie aspirazioni, cioè quella di giocare nel calcio. La paura che il mio segreto facesse svanire tutti i miei sogni mi ha sempre trattenuto. Provate a spiegare ai vostri cari dopo 25 anni che sei gay, ma oggi è arrivato il momento di dire la verità, di essere onesto. Solo così potrò godermi pienamente la vita. Rogers ha ricevuto subito un grande supporto dai giocatori delle leghe professionistiche in Inghilterra, dove gioca attualmente, dai dirigenti e da altri atleti di tutto il mondo. E noi ci crediamo se magari fosse possibile qua in Italia che ci fosse prima o poi un calciatore della nazionale oppure delle nostre squadre di calcio italiane che facesse coming out. Chi lo sa? Ma prima di iniziare a entrare nel vivo della trasmissione, capire un po' come si muovono i partiti politici in corso a queste elezioni sulla questione dei diritti omosessuali, direi di ascoltarci Marta sui tubi Dispari.
Complimenti per gli amici, ma quanti amici hai? Mille modi in cui sorridi, ma poi non ridi mai. Non ti vergogni di mostrarti nuda come una cipolla che non sa far piangere. Dura il modo in cui mi osservi stare, solo sai che poi non te lo puoi permettere. I dischi che non capirai, i libri che non leggerai, le citazioni ti sorprendono, le variazioni ti confondono. Soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire. L'inganno è solo in parte vita. Chi ti sale ti uccide sempre l'inattesa. Tutto sbaglio di una fuga orella. Chi ti roda e ti ammira è nuovo e falso profeta.
Conclusa sabato scorso a Roma, Cambia Italia, l'iniziativa pubblica organizzata dalle associazioni nazionali LGBT, Agedo, Arci Gay, Arci Lesbica, Equality Italia e Famiglia Arcobaleno, che hanno chiamato la politica ad esprimersi sulle parità dei diritti per le persone lesbiche, gay e transessuali, appunto dicevamo prima, in vista della prossima tornata elettorale. Stefano Fassina e Michela Marzano del PD, Paolo Ferrero di Rivoluzione Civile, Massimiliano Smeriglio del SEL, Stefano Vignaroli di Movimento 5 Stelle hanno risposto all'associazione LGBTQ appunto su quattro questioni fondamentali: dal pieno riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali all'estensione della legge Mancino anche per i reati di omofobia e transfobia, dalle uguali tutele per i bambini presenti nelle coppie omosessuali alla riscrittura della legge 40. Con noi questa sera a parlarci di cosa hanno risposto i rispettivi rappresentanti invitati a questo appuntamento a Cambia Italia, abbiamo invitato Aurelio Mancuso. Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte.
Presidente dell'associazione Equality Italia, una rete trasversale di persone che operano per i diritti civili. Ricordiamo anche Aurelio Mancuso, che è stato nostro collaboratore per diversi anni quando era presidente dell'Arci Gay, che ci raccontava un po' come si muoveva allora il mondo della politica e la questione dei diritti omosessuali. Senti, buonasera Aurelio. Ecco, innanzitutto, prima di sapere cosa hanno risposto i diversi partiti politici, volevo chiederti perché le associazioni nazionali LGBT più importanti del paese hanno richiesto questo incontro urgente in maniera così pressante.
Ma diciamo che le associazioni avevano in mente un obiettivo, che era quello non tanto di conoscere i programmi dei partiti, quanto di comprendere se c'era una tempistica certa rispetto a queste proposte fatte in campagna elettorale. Come abbiamo visto, nella sostanza l'unico che ha dato dei tempi certi è stato Bersani, dicendo che entro 6 mesi farà la legge sull'omofobia e la transfobia e entro un anno le unioni civili di stampo tedesco. Allo stesso tempo, dei 4 partiti alleanze che c'erano, cioè PD, SEL, Movimento 5 Stelle e Ingroia, 3 si sono detti a favore del matrimonio, cioè SEL, Ingroia e Movimento 5 Stelle, però a titolo personale della persona che è venuta, mentre il PD ha continuato a dire che nel programma dell'alleanza ci sono le unioni di stampo tedesco. Sugli altri punti invece sono tutti d'accordo. Secondo me la cosa interessante è che c'è una certa volontà, perlomeno proclamata pubblicamente, comunque a convergere su un testo comunque condiviso. Certo, bisognerà vedere i fatti. Insomma.
Beh, noi siamo un po' abituati, Aurelio, a questi, ricordo la famosa pagina 72 dell'Unione periodo 2000-2003, in cui sicuramente ci sarebbero stati i famosi dico per la comunità omosessuale, poi non si fece mai nulla. Dicevo prima in anticipo, in apertura, che la questione omosessuale è una questione spinosa, nel senso, se per la destra sappiamo più o meno qual è la posizione, per la sinistra non si capisce se è più una questione scomoda o una questione, un cavallo di battaglia per mostrare innovazione, rinnovamento e in un certo senso anche una rivoluzione sociale.
Sì, io, come si sa, ho visto di tutto in questi anni e quindi mantengo non solo una certa prudenza ma anche una certa sfiducia, che è il miglior atteggiamento da avere nei confronti di queste formazioni politiche che ci hanno sempre detto che avrebbero fatto qualcosa e non hanno mai fatto niente, anche perché ora, diciamo, l'aria è diventata davvero irrespirabile in tutta Europa, ci sono le unioni civili e stanno avanzando velocissimamente anche i matrimoni. Di oggi ci sono 2 sentenze, una della Corte Europea e l'altra della Corte Costituzionale tedesca sulla questione delle adozioni omosessuali. Davvero diventa ormai quasi, come dire, un po' disgustoso continuare a inseguire questo balletto. Poi noi certo abbiamo il dovere di verificare se fino in fondo questa volta ce lo siamo, però credo anche un certo distacco e un certo disincanto.
Senti Aurelio, ma c'è una colpa da parte delle associazioni nazionali lesbiche, gay e transessuali, transgender, per non essere mai riuscito a strappare, sarebbe riuscito a strappare davvero una legge, oppure comunque appunto una classica, una semplice legge sulle unioni di fatto?
Sì. C'è, io l'ho detto anche in modo molto chiaro più volte, non aspirandomi molte simpatie, ma il modo di fondo è che il nostro movimento italiano è...
Movimento LGBT?
Sì, LGBT, è strutturato come se fossimo ancora negli anni 70, inseguendo grandi obiettivi ideali, ma non concretizzando mai un vero rapporto con la politica, che deve essere di tipo lobbistico, lo dico e lo sottolineo in modo chiaro, lobbistico nel senso, come dire, sociale, non certo economico.
In che senso? Puoi spiegarlo meglio, sociale? In che senso lobbistico sociale?
Nel senso che noi abbiamo perso troppo tempo a parlare con i partiti, mentre noi dobbiamo parlare con la comunità, con la collettività, se piace di più il termine, LGBT, e lì fare un lavoro di organizzazione del consenso elettorale. Finché in questo paese noi non saremo una forza coesa elettorale che può mettere sul piatto della politica 1, 2, 3 milioni di voti, noi non porteremo mai a casa, magari qualche legge la portiamo a casa alla fine con un grande sfinimento, ma noi non porteremo mai a casa una dignità reale della nostra presenza sociale. Questa è la mia opinione da sempre e la continuo a mantenere.
Senti, a questo appuntamento di sabato scorso a Roma, Cambia Italia, appunto, dove sono state chiamate diversi esponenti politici per esprimersi appunto sulla parità dei diritti per le persone gay, lesbiche e transessuali, avete invitato anche qualche esponente del centro, centrodestra, oppure siete partiti dicendo no, non li invitiamo?
Allora, non c'erano opinioni convergenti su questo punto. Io come rete trasversale avevo consigliato di invitare tutti e anche Accidenti mi sembra ben inserata finalmente a comprendere che bisogna parlare con tutti, aveva questa opinione, però altre associazioni non avevano questa opinione, per cui alla fine abbiamo rispetto il campo sul centro-sinistra e in groia e aprendo al Movimento 5 Stelle pensando chissà di cosa fare. Io credo che invece ci saranno molti parlamentari, anche Lisa Monti e persino nel PDL, cosa che mi costa dirlo, con cui se vincerà il centro-sinistra magari potremo finalmente costruire una maggioranza trasversale, io penso soprattutto al Senato dove non è detto alla data attuale che centro-sinistra abbia una maggioranza di per sé. Io non mi scandalizzerei, anzi l'ho anche scritto sull'Huffington Post, che questa cosa debba coinvolgere il Movimento 5 Stelle, che se qualcuno magari non l'ha ancora capito, su questi temi ha cominciato proprio in questi giorni un certo tipo di ragionamento anche nei propri blog. Quindi io sono stanco di linee puriste ideologiche che non ci portano da nessuna parte, per questo per esempio
diciamo che hanno sempre fermato
fuori dal movimento una rete come Quasi Italia che dialoga con tutti.
In questa tornata elettorale sia regionale che politiche 2013 ti sembra che ci siano più o meno candidati rispetto alle tornate elettorali precedenti come presenza di persone omosessuali che vengono dalla comunità e dal movimento omosessuale?
Ma no, più o meno siamo diciamo un po' alle solite, nel senso che nel 2006 c'erano 5 candidati che poi sono stati eletti, questa volta ce ne sono mi sembra 4 o 5 anche che ce la possono fare al Parlamento e via dicendo, ma quello che è evidente è che c'è un ordine sparso, che non sono persone che hanno dietro un popolo che le ha portate a candidarsi con grande forza nelle liste dei partiti. Pensiamo a quello che è accaduto per la riconferma di Anna Paola Concia nella lista del PD, che fino all'ultimo è stata in bilico, nonostante sia evidentemente la replica più popolare d'Italia, uno dei politici addirittura più popolari d'Italia. Quindi diciamo si sente che manca ancora questa forza. Vedo qualche segnale finalmente di consapevolezza dentro le associazioni gay e le lesbiche e questo mi fa piacere, ma siamo anche noi in ritardo di 20-25 anni. Se la società, se la politica è in ritardo, non pensiamo che il movimento gay sia in anticipo.
Bene, ti ringraziamo, però passiamo a Equality Italia, diritti energia per l'Italia, sì. www.equalityitalia.it. Quello di cui abbiamo parlato 3 settimane fa è il vostro appello al governo e ai partiti italiani sulla legge russa contro le persone omosessuali, ovvero che la Duma federale russa ha approvato, vi ricorderete che l'abbiamo detto 3 settimane fa, in lettura una legge che rende illegale scrivere articoli, organizzare eventi, parlare in pubblico, anche fare una semplice trasmissione come questa che state ascoltando, che parli di omosessualità. Ecco, ci vuoi parlare di questo appello fatto al Presidente del Consiglio, alle forze politiche italiane, dove ci sono tantissimi firmatari che sostengono? Bene, che risultati sta dando, che obiettivi ha e cosa pensate?
Noi adesso abbiamo fatto diciamo un lavoro, in questi giorni abbiamo raccolto ancora delle firme di personalità, da Dacia Maraini a Gad Lehmer a Stefano Rodotà, Leila Costa e tanti altri, ma soprattutto ci stiamo un po' concentrando nell'avere anche alcune firme di politici che possono tra qualche giorno, se vanno al governo, fare delle azioni, per cui per esempio c'è attualmente la firma di Niti Vendola e anche quella di Mapo Pistelli, che è responsabile essere del PD. Noi domani rilanceremo questo appello, sapendo che il governo ha i giorni contati, per cui diciamo questo appello è valido anche per il nuovo governo, anche perché la Duma ridiscuterà della legge a fine primavera, quindi abbiamo tutto il tempo per continuare questa campagna. Noi vogliamo anzi appunto ampliare ancora con altre persone, perché a livello europeo questa campagna di pressione sulla Russia è molto forte, in Italia come sempre siamo un po' in ritardo, ma
ecco, ma tu pensi che possa essere, perché è tanto pericolosa questa legge in prima lettura approvata dalla Duma? Noi in fondo siamo lontani dalla Russia, perché può essere pericolosa secondo te?
Perché
ci ha scritto adesso un ascoltatore dicendo: ma tanto la Russia è lontana, cosa ci importa? Qui i Pride magari, li potremo sempre fare.
Intanto complimenti per la solidarietà internazionale, diciamo, degli dei che stanno peggio di noi e via dicendo. Vabbè, ma a parte questo, bisogna ricordare che la Russia insieme a tutto l'Est fa parte del Consiglio d'Europa, che è l'organismo internazionale più ampio dell'Unione Europea, che ha detto e scritto cose precise nei propri documenti internazionali fondativi. Quindi la Russia fa parte dell'Europa, può influenzare in modo negativo tutta una serie di paesi. Pensate a quello che sta accadendo in Ungheria, dove i gruppi antisemiti e omofobi stanno prendendo piede in modo molto forte, con manifestazioni anche violente. Non pensiamo che la Russia sia così lontana, perché alle nostre porte, vicini, nei Balcani, in Grecia, in tanti posti, stanno riemergendo rigurgiti di razzisti e omofobi e antisemiti molto forti. Allora l'Europa può essere in un modo o in un altro, può essere un'istituzione che ci protegge e ci aiuta, o può essere un'Europa che si trasforma nel nostro peggiore incubo. Per cui lo facciamo certo per i nostri fratelli e le nostre sorelle russe, che mi sembra già questo un grande fatto, diciamo, di solidarietà, ma lo facciamo anche per noi, perché più pezzi dell'Europa arretrano e ritornano a cose che ci stavano nel periodo stalinista, cioè il divieto di propaganda omosessuale ci stava nel periodo di Stalin, ci manca solo che ci sia il nuovo reato di omosessualità e siamo a posto. Per cui più queste cose avanzano vicino a casa nostra e più noi rischiamo di essere negativamente influenzati. Bisogna sempre dircelo, ma forse la storia non ci insegna abbastanza, che i diritti non sono conquistati per sempre, che soprattutto in un periodo di crisi economica, di grande sommovimento internazionale, la prima cosa che può essere travolta sono proprio i diritti di libertà civili.
Bene, ti ringraziamo Aurelio. Adesso ha scritto un altro ascoltatore. Firmare. Allora, dovete semplicemente andare sul sito www.equalityitalia e per aderire scrivete un'email.
C'è subito appena aprite il sito, c'è subito la mascherina per aderire.
La mascherina alla... oppure sì. presidente@equality.it si compila
Equality Italia.
equalityitalia.it e qui sì. Appello, aderisco al vostro appello al governo e ai partiti su legge russa contro gay. Siamo a Aurelio Mancuso e un buon saluto e buon voto. Ciao.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie.
Nei tramonti dentro gli occhi tuoi e lungo i viali di Parigi o di Los Angeles ritrovo il mondo nei fiori di campo e nei passeri se ne li vedo campare senza niente da mangiare, osservo Dio, lo lascio fare. Certe notti da nevrastenia, da soffocare, apro la finestra e volo via. Si fa per dire come la ginestra nata sulla pietra lavica. Mi vedo lottare come mosca nel bicchiere, pure Dio lo lascio fare. Correre il dolore non c'è più e niente muore. La morte non esiste più, non parla più, non vende più mio folle amore. La vita non uccide più i nostri baci, i nostri sogni.
Avrete visto in TV lo spot del PD dove c'è il bacio, un maschio e una femmina molto giovani, non ancora una coppia, due fidanzati, non sanno se baciarsi. Lui si chiede: ma la bacerò, però mi impegno, insomma non ho una casa, non posso fare il mutuo, il mio lavoro è precario, se la bacio che cosa posso promettere a questa ragazza? E lo stesso lei dice: cosa posso promettere a questa ragazza che ragazzo che praticamente sono precaria, non possiamo fare il mutuo, insomma il nostro futuro è incerto. Però poi i due si baciano e si danno appunto buone speranze e buoni auspici, perché bisogna credere che l'Italia appunto possa cambiare. Il gruppo Brianzolo, Me la dai la Brianza, un'associazione LGBT Brianzola che da un anno è nata sul territorio monzese e dintorni bimercatese, ha fatto uno video che potrete trovare su YouTube, il bacio Me la dai la Brianza, dove denuncia il PD invece di non preoccuparsi affatto dei diritti omosessuali, e quindi fa un po' il verso a questo spot, mette due ragazze che non sanno se baciarsi o no, non tanto per il mutuo o per il lavoro precario, ma perché in pratica lesbiche e saranno per questo discriminate e guardate male in Italia. Poi ovviamente alla fine si baciano, perché l'amore deve vincere su tutto e può vincere su tutto. Ve lo consiglio davvero, perché è davvero simpatico. Complimenti a questo gruppo, questa associazione LGBT gay friendly, Me la dai la Brianza, perché sono state davvero davvero queste ragazze coraggiose. Noi vi invitiamo ad andare sul loro sito oppure sulla pagina Facebook dell'altro martedì. Tra l'altro troverete anche la loro prossima iniziativa, che sarà venerdì 22 dicembre, febbraio. E adesso ci ascoltiamo Nadine e sentiremo il prossimo servizio.
The bus, Trouble. Questa è Nadine.
Insomma, le donne di problemi ne hanno tanti. Basta leggere qualsiasi quotidiano, accendere qualsiasi radiogiornale o telegiornale. Per capire che le donne sono protagoniste nel mondo, più da morte che da vive, assassinate quasi, o comunque, se no, altrimenti sono modelle. ultima notizia, appunto, a Santa Maria Capua di Vetere, insomma, 30 coltellate, l'ha uccisa in casa dal fratello. Scusate, la madre è stata uccisa dal figlio mentre dormiva sul divano del salone. Notizia di Pistorius. Insomma, female trouble, Nadine, insomma, queste donne ne hanno tanti di problemi. E parliamo sempre di donne, però in un'altra maniera. Parliamo con Senit di Ice Wild Drug. Buonasera, Senit.
Ciao, buonasera Eleonora, buonasera a tutte e tutti.
Il gruppo che si occupa di performance queer lo conosciamo perché per 2 anni, anzi 3, è stata con noi. Questo gruppo è stato con noi per parlarci di arte queer in Europa e in Italia. Vi ricordo, organizzatore di Genderotica. Quest'anno Genderotica sarà la sua seconda o terza edizione?
Terza edizione.
Con sempre a Roma e a giugno 2013, appunto. Bene, quest'anno però ci sarà una novità, oltre ai workshop, oltre agli spettacoli queer, quindi drag king, drag gender, drag queen, eccetera. Ci sarà la prima Femme Conference in Italia, la prima Femme Conference italiana. Esatto, che cos'è, Senit, questa Femme Conference?
Allora, c'è un movimento queer femme internazionale fortissimo negli Stati Uniti, dove di solito si attivano sempre molto per tempo, ma che è trasversale, passa dal Canada, passa dall'Australia, passa dalla Germania, dalla Gran Bretagna. Sono dei momenti di riunione di quelle persone che vivono e presentano se stessi secondo dei codici queer, lavorando sulla femminilità, cioè con una presentazione di se stesse estremamente al femminile. Che cos'è una queer femme? Non è così immediato spiegarlo. Uno, quando pensa alla femme, di solito pensa alla partner della butch, cioè colloca la femme come signorina, fidanzata, appoggio, sostegno morale, affettivo delle butch. Le femme in questo modo hanno sempre scontato una certa invisibilità e una certa messa da parte.
Allora, scusa, diciamo, nella coppia lesbica è quella più femminile,
quella
che
più
corrisponde
femminile
agli stereotipi sessuali, cioè quelle legate al genere femminile, giusto?
Esattamente, esattamente. Proprio parlando di stereotipi, è quella che nella comunità queer, lesbica, eterosessuale, beh, non se ne parla proprio di come è considerata una donna nel mondo quotidianamente, i messaggi che ci bombardano ce lo dicono e ce lo ricordano continuamente, paga il peso di tutti quegli attributi considerati negativi che vengono strettamente associati alla femminilità. In realtà, in un festival queer o comunque nella Fan Conference come noi la intendiamo, prendendo spunto dal movimento internazionale, FEM non è strettamente ed esclusivamente legato a un vissuto lesbico. FEM è qualsiasi persona che vuole attribuire se stessa in base alla propria sensibilità, al proprio modo di vivere, di porsi, di interagire con il mondo, con le partner, con l'attivismo in maniera femminile. E c'è un movimento fortissimo che sta gridando da tanti anni visibilità, attenzione, per uscire in maniera sovversiva e provocatoria, assolutamente ricca di contenuti e di lotte, da una ghettizzazione che subisce nel mondo eterosessuale quanto in quello omosessuale. Per cui
quindi diciamo che c'è una sorta, per spiegare al nostro pubblico, una sorta di rivincita, di rivoluzione da parte di quelle di quei soggetti che ritengono la femminilità, tra virgolette, non un disvalore come attribuito dal maschile, diciamo, come un oggetto solo sessuale che deve piacere, ma come un qualcosa che ha qualcosa da dire al di là di quello che è stato attribuito in questi 3.000 anni, diciamo.
qualcosa che ha fortemente da dire, ma che anche non è smette di essere visto come appendice
perfetto
di qualcun altro.
Bene, come un oggetto di diciamo una
un soggetto, finalmente un soggetto.
Benissimo.
Quindi l'Italia è povera di
però storie, diciamo che è una rivoluzione questa, perché diciamo che chi anche da parte del femminismo, chi era troppo femminile era come se facesse il verso al maschio eccetera, oppure invece in questo modo ognuna è se stessa come vuole essere, al di là di quello che può essere come oggetto.
Esattamente, le femme spesso sono state accusate di collaborazionismo a un sistema patriarcale che voleva la donna femminile relegata a un certo ruolo, oppure di mimetizzarsi all'interno della società per cercare di avere quei privilegi, se così si possono chiamare, di essere donna in un mondo prettamente maschile. Io non trovo che sia un privilegio essere se stessi in un contesto dove quotidianamente ti sobbissano di frasi fatte, di insulti, di violenza, di aggressività, e relegare anche mentalmente e culturalmente la donna in quanto donna. Quindi non l'ho mai considerato un privilegio, però sicuramente la femme ha pagato tutto lo scotto di tutti i valori negativi. In Italia non esistono storie femme, è difficile trovarle perché non c'è una cultura femme. Questo non vuol dire che non esiste, noi ce ne stiamo accorgendo, lo stiamo andando a scovare. Noi sappiamo bene che se non c'è una parola per nominare qualcosa non vuol dire che necessariamente quella cosa non esista, vuol dire che paga il prezzo dell'invisibilità. Noi abbiamo lanciato una ricerca di contributi in Italia e all'estero per portare storie femme, soprattutto noi speriamo tante italiane che vogliono raccontare da un punto di vista accademico, artistico, di ricerca o di vissuto personale come si vive la queer femininity, come si vive femme in un contesto queer, come si vive nella vita di tutti i giorni e come si vive nel proprio contesto sociale. Noi abbiamo ricevuto delle risposte incredibili, soprattutto dall'estero. Vorremmo che persone che quantomeno, anche se non sanno proprio o non hanno mai considerato se stesse strettamente come femme, ma che pensano che forse questo è un argomento che le possa interessare, che ci contattassero e si facessero parti attive e soggetti attivi all'interno della prima Fan Conference, che comunque vedrà artiste, sociologhe, scrittrici che proverranno dall'Europa, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalla Svezia, forse anche dagli Stati Uniti e dal Canada se ce la facciamo, che considerano un paese, una Fan Conference in un paese come l'Italia, dove purtroppo ancora sempre, come dicevi anche tu prima, la donna paga un peso della femminilità molto negativa, l'idea di fare una Fan Conference rivoluzionaria in Italia oggi è considerato un grandissimo evento importante per la comunità queer.
Bene, a questo punto, Senite, cosa bisogna fare?
www.iceworlddrag.it si trovano tutte le informazioni sulla prima Fan Conference, su quello che sarà Gender Erotica, che poi è un festival di 3 giorni che accoglierà la Fan Conference. Quindi mandateci una mail, mandateci le vostre riflessioni, i vostri dubbi o il vostro sostegno e partecipazione, e cercheremo di fare veramente una Fan Conference bella battagliera.
Appello a contributi, Call for Abstract, Gender Erotica, contaminazione di arte queer, quindi per coloro le quali, ma anche uomini, coloro i quali in transito, coloro tutti i quali stanno facendo un pensiero sul modo di essere donna, sulla femminilità, sul genere femminile, sugli stereotipi e su come superarli in un certo senso, possono mandare la loro riflessione, i loro pensieri per partecipare a questa prima Fem Conference italiana, che appunto vedrà partecipare personalità di tutto il mondo, e credo che questo sia molto importante per capire come si può combattere il sessismo e non solo, anche la lesbofobia e la sessuofobia.
Fammi dire un'ultima cosa, yes, se possibile. Genderotica è un festival completamente autofinanziato da Esval Drag, non ha nessun tipo di sovvenzionamento, non ha contributi. Noi abbiamo lanciato sul sito Produzioni dal Basso, che è un sito famoso italiano di ricerca e contributi dalla rete, cioè non ci viene dato dall'alto i fondi o le risorse per poter organizzare dal festival, ma tutte le persone che credono, che si identificano e che pensano che un evento del genere sia importante possono partecipare. www.produzionidalbasso.com, si cerca Genderotica e se si vuole ci si registra, si può donare anche solo 5 euro, ma per noi è fondamentale.
Grazie Senit, un saluto.
Grazie
a tutti
a
gli altri del gruppo e un abbraccio.
Ciao a tutti.
Elisa, ancora qui.
Ancora qui.
Elisa ancora qui, bellissima canzone. Il cardinale Peter Turkson, uno dei favoriti del conclave, che se eletto potrebbe diventare il primo papa nero, è stato attaccato dalle vittime dei preti pedofili per aver collegato omosessualità e abusi su minori. Turkson del Ghana è il presidente del Consiglio Pontificio per la Giustizia e la Pace. Intervistato nei giorni scorsi dalla CNN, ha affermato che le molestie sessuali da parte del clero difficilmente possono prendere piede nella Chiesa africana, perché la cultura tradizionale africana condanna l'omosessualità, è un tabù culturale. Survivors Network of Those Abused by Priest dice: ci auguriamo che questo basti per squalificarlo dalla rosa dei preti, scusate, dalla rosa dei papabili. Sappiamo poco dei crimini dei preti pedofili e dei relativi cover up, quello che ci lascia stupiti quando sentiamo le parole del cardinale, che la pedofilia non è arrivata in Africa perché la sua cultura demonizza l'omosessualità. Non possiamo che essere preoccupati, non solo non c'è legame tra omosessualità e abusi sui minori, ma il sostenerlo è uno scudo veramente debole da cui nascondersi. Bravi Survivors Network of Those Abused by Priest, questa è la notizia ANSA delle 23:13. E diciamo subito gli appuntamenti. Innanzitutto domani al Circolo Bezzecca, Arci Gay, CIG Milano, via Bezzecca 3 Milano, ore 21, in vista delle prossime elezioni regionali e politiche. Domani sera al CIG appunto ci saranno tre candidati omosessuali, Alessandro Golinelli, Giuseppe Lopresti e Marco Mori, che presenteranno il loro programma a queste prossime elezioni. Invece Out of Gender, seconda edizione 2013, teatri e suoni irriverenti di donne resistenti, venerdì 22 febbraio 2013, ore 21, via Miucci 3 a Villa Pallavicini. Cosa ci sarà? Insomma, questa associazione culturale Tramanti e Villa Pallavicini hanno organizzato una rassegna musicale teatrale dai soliti generi, stereotipi di genere, per ascoltare, vedere, chiacchierare fuori dal mediologico quotidiano. Ci sarà Magnificat di Gogi and Gogi, scritto e diretto da Ila Colvolan e con Mara Pieri, uno spettacolo davvero interessante, un'attrice sola in scena, sei personaggi da diversi luoghi d'Italia che intraprendono un viaggio verso per Lampedusa e nello stesso tempo fanno un percorso nella loro identità sessuale, scoprendo poi delle differenze, delle discriminazioni, e tutti i migranti, rifugiati, donne e omosessuali, transessuali saranno accomunati da una discriminazione, quella di non avere un diritto pieno di cittadinanza, ma solo etichette. Ingresso con tessera 10 euro, Villa Pallavicini, via Meucci 3, 22 febbraio, Out of Gender, Gogi and Gogi, Magnificat. Invece domenica 24 febbraio alle 15:30 Immaginaria e Gruppo Soggettività Lesbica vi invitano alla proiezione e dibattito in corso di Porta Nuova 32, Libera Università delle Donne. Questo film racconta di una relazione lesbica, di qualcuno che starà male. Ci sarà poi un dibattito con Anita Sonego, consigliera comunale, presidente commissione pari opportunità, Tiziana Garlato e Laura Logli. Io vi devo salutare, sono in ritardo, un saluto da Eleonora Dall'Ovo. Questo è l'altro martedì, ci sentiamo martedì prossimo, buon voto e un saluto e salute a tutti, ciao.
A lei va sempre tutto bene, l'uomo, il lavoro, la casa, i figli.
È finito tutto a rotoli. E adesso?
Avesse almeno la forza di uscire.
Gli psicologi di Area 25, il centro clinico della Società di Psicanalisi della Relazione, affrontano ogni giorno il disagio e la sofferenza. Un lavoro d'equipe per indicare la via d'uscita più efficace.
Psicoterapia per adulti, coppie, bambini e adolescenti. Una